Laser.
Les gens qui passaient, messieurs, dames, excusez-nous, vous voulez nous montrer où, ça, où est la maison de Picasso e il moulin de Mougins.
Lo vedevamo raramente in paese, in compenso si parlava di lui continuamente. Era un fenomeno. A noi, abitanti del paese, i turisti chiedevano regolarmente due cose. Dove si trovava la casa di Picasso e dove si trovava il ristorante Le Moulin de Mougins di Roger Vergès, l'altra nostra celebrità dell'epoca.
Le Moulin de Mougins, che è giusto in basso della proprietà di Picasso, giusto in basso.
È la testimonianza di Marie Scollet, che è stata vicina di casa negli anni 60 di Pablo Picasso, a Mougins, un paese nella campagna sopra Antibes, dove il pittore spagnolo è morto l'8 aprile 1973. Nel 1961 lì aveva comprato una grande casa di campagna come regalo di nozze per la moglie Jacqueline. La proprietà è nota con il nome di Notre-Dame-des-Vies e aveva annessa anche una cappella.
Alors là on se trouve devant la chapelle Notre-Dame-des-Vies qui jouxte l'ancienne demeure que vous pouvez voir juste en dessous de Picasso hein, qui s'étend donc comme je disais sur la propriété sur plusieurs hectares. C'est donc là qu'il a vécu hein, de 1961 jusqu'à sa mort.
Florence Buandès dell'ufficio del turismo di Mougins ci accompagna nella visita di quest'ultima casa di Picasso, dove le fotografie di Lucien Clergue lo ritraggono in alcuni momenti della sua quotidianità.
E là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment in situ. Ce sont des photos de Lucien Clergue prises vers les dernières années de Picasso, lorsqu'il habitait justement juste à côté au mât Notre-Dame-des-Vies. Donc là, effectivement, on voit que c'est moins festif qu'à l'époque, qu'il c'est plus intériorisé, il est plus reclus chez lui. On le voit dans son salon, on l'a regardé avec son kimono.
Vediamo Picasso al lavoro, seduto nella sua sala in kimono, mentre riceve degli amici, come Brassai, ma anche della moglie Jacqueline, che era molto protettiva nei confronti del genio Picasso, che all'epoca conduceva una vita appartata, fatta di lavoro.
Soit, comment dire, au mieux afin de créer, très dévoué, on va dire.
Notre-Dame-des-Vies era l'ultima casa che il pittore spagnolo aveva comprato nel sud della Francia. Possedeva già un castello in Provenza, una casa a Cannes e una a Valoris, dove si era dato alla realizzazione delle sue sculture in ceramica. Il paesino di Mougins lo aveva scoperto alla fine degli anni 30, grazie al pittore Fernand Léger.
Et voici la chambre Picasso. Wow.
Florence Buandès ci apre la porta della stanza che Picasso affittava durante le vacanze che trascorreva in una piccola pensione, le Vaste Raison.
Dès l'entrée, on peut voir cette première photo où il est avec Lee Miller, donc une fille de la bande, une artiste, devant sa voiture Hispano-Suiza, dont il venait de descendre à Paris. Et c'est un peu la preuve, puisqu'on voit bien sur la façade qu'il est écrit « Vaste horizon ».
Dalla finestra della stanza abbiamo la stessa vista che aveva Picasso sul mare di Antibes e sul pergolato che ospita oggi la terrazza di un ristorante.
Là, vous voyez, on peut voir donc toute la bande sous la pergola. Et ce qui est amusant, c'est qu'on reconnaît bien la terrasse d'ici. Oui.
Molte sono le foto scattate dalla compagna di allora, Dora Maar, e affisse alle pareti, in cui si riconoscono gli amici del gruppo surrealista, come Paul Éluard e Man Ray. Oggi questa camera è una tappa obbligata dell'itinerario dedicato agli anni che Picasso ha trascorso in questo borgo sopra Antibes, in queste settimane preso d'assalto da turisti e da giornalisti, mi racconta Florence.
Picasso aurait poussé les meubles e tracé un grand cadre à même le mur.
Le foto che sono state ritrovate riservano anche delle sorprese. In un'immagine, per esempio, inedita fino a oggi, si distingue una donna nuda e sullo sfondo un Picasso che accenna a dipingere su una parete della camera. Forse la traccia di un affresco dipinto e poi cancellato.
Il y aurait des traces de dessin de Picasso et compagnie.
On les a jamais cherchés.
On les a jamais vraiment cherchés. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que là, vous voyez, il y a cette photo. Donc, on voit. Donc, en fait, c'est une photo prise par Dora Maar. En premier plan, on voit donc une femme nue. E derrière on voit Pablo Picasso.
L'atmosfera spensierata documentata da queste immagini in cui vediamo un Picasso divertito e rilassato che prende il sole stride con il contesto storico di quegli anni in Europa. La guerra civile in Spagna, il clima di paura in cui vive il pittore spagnolo dopo aver realizzato la sua opera più politica, ovvero Guernica.
Donc là ce sont des parenthèses, j'imagine enchantées un peu de estival, d'été. Mais 36, 37, 38, 36, c'est le début de la guerre en Espagne. Donc on imagine que pour Pablo Picasso, à la fois, il y avait ces parenthèses-là.
All'entrata del paese troneggia un'enorme testa di bronzo di Picasso, un omaggio al maestro del cubismo realizzata per i 45 anni dalla sua morte nel 2018. Oggi Mougins si è trasformato in un museo temporaneo dedicato al pittore.
Là, vous allez voir, là, c'est le lavoir, on va aller voir ici. Ouais.
Tutti gli spazi espositivi del paese, l'ex lavatoio, l'ex forno del pane, documentano i periodi di Picasso attraverso mostre fotografiche, trascorsi a Cannes, Valoris, Antibes, ritratti intensi del pittore, ma anche scatti in cui Picasso gioca a travestirsi da matadoro, da braccio di ferro, insieme agli amici parigini, come Jean Cocteau, o nell'intimità delle sue case, come negli scatti dell'amico André Villers, incontrato a Valoris nel 1953 e di cui diventa grande amico e sostenitore.
Donc on a un premier regard sur Picasso, c'est-à-dire le regard de André Villers, du photographe André Villers.
Ma a Mougins, curiosamente, Picasso non ha lasciato nessuna delle sue opere. Le uniche che troviamo le possiede Christian Livette, un appassionato collezionista inglese proprietario di un piccolo museo d'arte antica locale. È Heidi ad accoglierci in questo museo che custodisce dei veri e propri tesori dell'antichità.
Donc le musée est assez particulier comme c'est une collection privée.
E ci spiega che hanno allestito anche una mostra temporanea dedicata al maestro catalano.
Ici, notre thématique pour explorer l'homme et son œuvre, c'est l'homme vu par les autres.
Al primo piano troviamo una serie di scatti originali di fotografi del calibro di Philippe Alsman e Edward Quinn, ma anche di Man Ray e di Dora Maar ancora, che lo ritrae in forma di minotauro. La figura potente e virile è divenuta una sorta di controfigura di Picasso.
Reflette sa propria persona. E donc ici Dora Maar la rappresenta devant les remparts d'Antibes.
Le donne, si sa, sono state molto importanti per questo artista.
E sinon aussi on a un dessin de François Gillot.
E Heidi ci tiene a mostrarmi anche un ritratto di Picasso realizzato da Françoise Gillot, la giovane compagna e pittrice incontrata nel 1944.
Le portrait est en gris, mais ce fond jaune représente peut-être, comme en Égypte antique, la vie éternelle.
Ma perché, mi chiedo, Picasso non ha donato opere alla comunità di Mougins, un paese in cui aveva trovato la tranquillità per potersi dedicare al lavoro e realizzare gli ultimi sorprendenti cicli pittorici esposti al pubblico nella famosa mostra di Avignone del 1970. Quasi novantenne, Picasso in quegli anni era una presenza molto discreta che si vedeva poco in paese, lavorava fino a tardi, come racconta ancora Maryse Collet.
Pendant 10 anni nous occupions avec ma sœur et moi l'ouverture de la chapelle le dimanche matin à 9h, il y avait l'office.
All'epoca c'era una messa ogni domenica mattina nella cappella. Ci andavamo con mia sorella per preparare tutto e suonare la campana alle 9 per annunciare l'inizio della funzione. Il signor Picasso, che era un nostro vicino, non veniva alle messe, ma comunque alla fine si è lamentato per essere disturbato da questo suono ogni domenica mattina. E allora, per gentilezza nei suoi confronti, abbiamo smesso di suonare la campana. Credo che questa fosse una piccola vendetta da parte sua. Lui in effetti adorava la cappella e avrebbe voluto comprarla per trasformarla nel suo atelier. Ma credo che, visto che si trattava di un monumento storico, non è stato possibile. E così si è arrabbiato con la municipalità di Mougins.
Monsieur Picasso s'est plaint après Monsieur le Curé, en disant oh, c'est de bonheur, trop. Non, alors, Monsieur le Curé a pris la décision. On a arrêté de sonner la cloche.
Rapporti più stretti e cordiali invece aveva avuto con la comunità di Valoris, il paese della ceramica, che lo omaggia e lo festeggia e dove Picasso vive una stagione felice tra gli anni 40 e gli anni 50, ritrovando le radici spagnole, ricreando gli spettacoli di corrida, un periodo raccontato dagli scatti di Henri Traversot, il celebre fotografo delle vedette del Festival di Cannes negli anni 50-60.
Allora, ici, encore un altro, donc nous sommes au Four à pain, l'ancien four à pain du village qui a été réaménagé pour accueillir des expositions. On découvre un autre regard sur Picasso, celui de Henri Traversot. Henri Traversot, c'était le photographe du Festival de Cannes, vous voyez, des années 50-60. Donc le photographe, là, vous voyez, hein, c'est très festif. Là, il se noie dans la foule, alors qu'à l'époque mouginoise, visiblement, il fuyait un petit peu le public.
Dopo la guerra, il sud della Francia diventa sempre più la sua casa. È una regione dove il pittore trova la luce del Mediterraneo, ma anche una libertà e un'autenticità che a Parigi non poteva vivere pienamente. Non è un caso che il primo museo dedicato a Picasso in Francia si trovi proprio ad Antibes. Ed è lì che vado per capire il legame particolare che lega Picasso e la Costa Azzurra. Ad aspettarmi c'è Jean-Louis Andral, il direttore di questo museo, che ha sede nel Castello Grimaldi a Picco sul Mare.
Je pense particulièrement avec Françoise Gillot parce que finalement lui il était de 81, elle était de 21, donc ils avaient 40 ans d'écart.
Penso che anche grazie a Françoise Gillot, che era più giovane di lui di 40 anni e che l'ha amato al punto da avere dei figli da lui, Picasso avesse conosciuto una nuova giovinezza e avesse smesso di fingere di essere un altro. Lo si vede anche nel suo aspetto, taglia la sua ciocca e non nasconde più la calvizie. Siamo nel 1944, un anno dopo l'incontro con Françoise. A un tratto sembra tornare una dimensione di naturalezza che si riesce a coltivare qui nel sud della Francia, ma non certo a Parigi, dove certo non era possibile andarsene in giro a torso nudo e in sandali. Il contesto era diverso, era quello dei mercanti d'arte, dei collezionisti. Mentre qui le persone sono semplici, l'accoglienza è calorosa. Antibes era un villaggio di pescatori all'epoca. Lui ha un rapporto immediato con le persone e quando Valoris gli organizza delle feste, lui è entusiasta perché resta il re, ma il re di una corte più popolare e informale e non quella borghese e formale dei collezionisti e dei galleristi parigini.
Vraie dimension absolument, plutôt que les codes très stricts de Paris. Absolument. D'accord.
Per capire la scelta di Picasso, un pittore universalmente noto, ricco e di successo che lascia la grande capitale dell'arte, sono venuta a Milano per incontrare Anne Cohen-Solal, autrice del bel saggio Un étranger nommé Picasso, uno straniero chiamato Picasso, che per la prima volta ha documentato, grazie a 5 anni di ricerca negli archivi, la storia dell'immigrato Picasso, perché quello che è considerato oggi un genio dell'arte è stato per tutta la vita uno straniero, guardato con una certa diffidenza in Francia, fin dal suo arrivo nel 1900 nella grande capitale. Pablo Ruiz Picasso era un ragazzo catalano di 19 anni che non parlava una parola di francese, un emigrato senza soldi nel quartiere povero e malfamato di Montmartre.
Il arrive la première fois avec son ami catalan qui est Casagemas, qui d'ailleurs va se suicider quelques mois plus tard.
Per la prima volta viene a Parigi insieme al suo amico catalano Casagemas, che poi si è suicidato per una donna. Quindi il suo arrivo si compie sotto il segno di Eros e Thanatos da subito. La seconda volta torna perché ha incontrato il mercante d'arte catalano Maniac, che gli ha organizzato una mostra in una grande galleria. In 3 settimane il giovane Picasso lavora come un matto e realizza 64 dipinti. E nel maggio del 1901 torna a Parigi, dove abita da Maniac. Appare un articolo ancora prima che apra la mostra, il 19 giugno 1901, su Le Journal, dove un critico scrive: domani festeggeremo questo giovane pittore spagnolo brillante che ha capito tutto della nostra vita moderna. Questo articolo viene letto però anche dal commissario di polizia di Montmartre, che si rende conto di conoscere già quel nome, Pablo Ruiz Picasso, perché aveva degli informatori che sorvegliavano i movimenti dei catalani, e quindi aveva già degli appunti in cui si diceva che Picasso andava a letto tardi, che non parlava francese, che leggeva giornali in lingue che lui non conosceva, che sui suoi dipinti erano raffigurate donne che chiedevano l'elemosina e che abitava da un catalano anarchico e che quindi doveva essere anche lui un anarchico. Quindi esisteva fin dai primi anni un dossier di polizia sul suo conto, dove era schedato S, ovvero uno straniero capace di attentare alla sicurezza dello Stato.
E il è considerato come fiché S, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un étranger capable d'attenter alla sûreté de l'État.
È il dossier 74664 ed è l'incarto che viene istruito dalla polizia francese nel 1901 e che verrà aggiornato ogni volta che il nome di Picasso comparirà sui giornali francesi, cosa che accadrà moltissime volte. Man mano che la notorietà del pittore cresce, tra le due guerre Picasso diventa ricco e famoso, soprattutto all'estero, in Germania, in Russia, negli Stati Uniti, dove il mitico direttore del MoMA, Alfred Barr, nel 1939 allestisce una grande retrospettiva di quasi 400 opere. In Francia invece Picasso resta quasi invisibile. Nessuna delle sue opere entra nelle collezioni pubbliche.
Picasso è stigmatizzato per tre ragioni. 1. Il n'est pas français, donc il est étranger. 2. Il est considéré comme anarchiste alors qu'il ne l'est pas.
Picasso viene stigmatizzato per tre ragioni principali. Primo, è uno straniero. Secondo, è considerato anarchico, anche se non lo è. È un antipolitico e un antimilitarista, ma non è un attivista anarchico. E terzo, è un artista d'avanguardia, cosa che non piace all'Accademia di Belle Arti, perché in Francia, lo si sa, si è superiori a tutto il resto del mondo e si ha il buon gusto di Luigi XIV. Per queste ragioni Picasso è mal visto in Francia. E le sue opere non sono presenti nelle collezioni pubbliche, e questo fino al 1947, quando sarà lui stesso a fare una donazione allo Stato. È abbastanza sconcertante questa invisibilità e l'assenza totale di Picasso dalle collezioni pubbliche francesi.
L'invisibilità e l'assenza totale di Picasso nelle collezioni pubbliche francesi.
Tutto cambia con la guerra civile in Spagna e con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Picasso dipinge Guernica nel 1937. In Germania il regime nazionalsocialista lo bolla come uno dei principali esponenti dell'arte degenerata. Dopo l'assassinio di García Lorca, Picasso ha paura, sa di essere un bersaglio dei franchisti, lui di convinzioni repubblicane. Nell'aprile del 1939 presenta quindi domanda per ottenere la cittadinanza francese. Le autorità la respingono, non si fidano di un artista pittore, proprietario di un castello e detentore di una fortuna all'estero e simpatizzante delle idee comuniste. Picasso trascorrerà quindi nella paura gli anni della guerra, rinchiuso nel suo atelier di Parigi.
Ce qui est très intéressant, c'est que Picasso ne parle jamais de cette précarité. Donc il est précaire. Tous les deux ans, il doit aller au commissariat de police pour faire renouveler sa carte d'identité d'étranger. On voit d'ailleurs sur la.
È interessante notare che Picasso non parla mai della sua precarietà perché vive in una condizione precaria. Ogni due anni deve andare a farsi rinnovare la carta d'identità di straniero. Lo si vede anche dalla fotografia che è sul documento. A partire dal 1937 deve lasciare le sue impronte digitali ed è talmente penoso per lui che si vedono impronte digitali anche in alcune sue opere. E di tutto questo non parla con nessuno, mai. Vive tutto ciò in maniera intima e segreta e contrattacca. È affascinante vedere in questo caso all'opera una psicologia, una personalità, un senso politico che sono eccezionali. L'artista è senza dubbio iperdotato, ma accanto al talento artistico c'è anche un'immensa intelligenza politica che gli permette di opporre a questa condizione un'enorme forza di carattere, cercando e trovando delle strategie per inserirsi negli interstizi della società francese.
En cherchant et en trouvant les stratégies pour avancer dans les interstices de la société française.
Nel 1924, i musei nazionali avevano rifiutato di comprare Les Demoiselles d'Avignon, capolavoro poi finito a New York. Torneranno sui loro passi soltanto nel 1945, quando le prime opere di Picasso entreranno nelle collezioni pubbliche al Louvre e al Museo Nazionale di Arte Moderna, inaugurato il 9 giugno 1947. In quell'occasione, Georges Salles, il direttore dei musei di Francia, pronuncia la frase passata alla storia: oggi ha fine il divorzio tra lo Stato e il genio. Nel sud della Francia invece il suo talento era già stato riconosciuto. A Antibes il castello Grimaldi, da museo storico e archeologico, diventa museo Picasso grazie alla lungimiranza di un aristocratico erudito e classicista, Romuald Or de la Souchère, un personaggio importante nella biografia di Picasso.
Et en 1946, il se passe cette chose assez incroyable, qui est que Picasso, qui avait découvert ce bout de Côte d'Azur la première fois en 1920,
nel 1946 succede qualcosa di abbastanza incredibile, ovvero Picasso, che aveva scoperto quest'angolo di Costa Azzurra per la prima volta nel 1920 con la sua prima moglie Olga Koklova, sposata nel 18, ballerina dei balletti russi di Diaghilev, aveva affittato una casa a Juan Le Pen, dove realizzava molti disegni. E fino al 39 tornerà da queste parti ben 14 volte per trascorrere delle vacanze in famiglia. Ma non può non lavorare. Del resto, avevo fatto una mostra intitolata Le vacanze di Monsieur Pablo. E nel 46, dopo aver trascorso gli anni della guerra a Parigi, torna ad Antibes con Françoise Gillot, che è pittrice anche lei, in una casa tra Antibes e Cannes. Ma non c'è molto spazio per lavorare e quando un amico gli presenta un aristocratico che è proprietario di un museo, quest'ultimo lo invita a venire a dipingere nelle sale del Castello Museo di Antibes. Picasso allora verrà qui per 2 mesi tutti i pomeriggi nell'autunno del 46, da settembre a novembre, restando fino a tarda serata. A metà novembre decide di ripartire per Parigi lasciando i dipinti e i disegni al castello. E Or de la Souchère decide di esporli nelle sale del museo. Nel 1947 Picasso torna a Valory per lavorare la ceramica e porterà molte delle sue sculture in ceramica, le figure zoomorfe, qui al museo di Antibes. E successivamente farà anche altre donazioni al museo, in particolare altre sculture. 2 di queste sono a Malaga in questo momento.
Picasso va faire d'autres dons, il va donner 2 sculptures extraordinaires qui sont en ce moment en prêt dans une exposition de sculptures à Malaga au musée Picasso à Malaga.
E mentre Antibes omaggia Picasso inaugurando il museo a lui dedicato il 27 dicembre 1966, da Parigi arrivano in quegli anni i primi riconoscimenti ufficiali.
À partir de 1955, par exemple, il décide d'aller vivre définitivement, d'abord à Valouris, où il est devenu céramiste, puisque...
È solo a partire dal 1955 che decide di andare a vivere definitivamente prima a Valory, dove era diventato ceramista e aveva ripreso le collaborazioni con gli artigiani che aveva già utilizzato durante il suo periodo cubista. Là comincia a vivere il suo lavoro più liberamente di quanto faceva a Parigi. Sceglie quindi il sud rispetto al nord, la provincia rispetto alla capitale, gli artigiani rispetto agli accademici e il Mediterraneo rispetto all'establishment parigino. E non tornerà più a Parigi, nemmeno quando nel 1955 Malraux allestisce un grande omaggio a Picasso al Grand Palais, al Petit Palais e alla Biblioteca Nazionale. Non presenzia e si rifiuta di ritirare la Legione d'Onore e la nazionalità francese che De Gaulle gli offre su un piatto d'argento. Sceglie invece di essere cittadino onorario della città di Valory. È interessante, c'è una scelta che è democratica. Sceglie infatti di fare della ceramica, realizzando opere che sono accessibili a tutti, e sceglie di essere vicino alla gente e di essere vicino al Partito Comunista che all'epoca gli ha dato visibilità.
Entre-temps, il a adhéré au Parti Communiste qui lui a donné cette possibilité d'être visible, quoi.
Sarà proprio il ministro della cultura André Malraux a fare un gesto che cambierà ogni cosa. Alla fine del 1968 promulga la legge sulle dazioni che ha permesso agli eredi di cedere le opere d'arte allo Stato per compensare le tasse di successione. Un gesto che è stato definito in seguito un miracolo che ha portato alla nascita nel 1985 del Museo Nazionale Picasso a Parigi, che possiede oggi la più grande collezione pubblica delle sue opere. Ma mentre il museo parigino resta un mausoleo, il museo di Antibes è un luogo in cui Picasso ha lavorato, vissuto, un'istituzione a cui il pittore ha donato molte sue opere. In queste settimane una mostra, dal titolo significativo La fine dell'inizio, è dedicata alla sua ultima stagione, feconda e sorprendente. Le grandi tele sono una vera e propria esplosione di colori e di luce in cui il pittore spagnolo ha celebrato l'amore, il corpo, la vita. Non sembra l'opera di un artista novantenne o al crepuscolo della sua carriera.
Ho parlato della sua felicità del dopoguerra e del dipinto chiamato La joie de vivre, in cui Picasso ritrae Françoise nuda che danza. Ma i dipinti che vede qui al primo piano sono stati realizzati molto tempo dopo, quando ormai Picasso, che vive a Mougins all'epoca, ha 85-90 anni ed emerge, nonostante l'età, la vivacità, l'energia, la gioia di dipingere. E credo che fosse la consapevolezza di avere poco tempo a disposizione da vivere a far esplodere come un fuoco d'artificio quella sete di pittura che Picasso ha avuto per tutta la vita.
Che l'ha finalmente fatto esplodere a un momento donné con questo fuoco d'artificio delle dernières années.
Eppure a Mougins anche la sua casa è oggi una villa privata, come se le tracce di Picasso fossero state cancellate. Con il comune di Mougins i rapporti erano complicati, conferma Jean-Louis Andral.
C'était un peu compliqué parce que le maire de Mougins à l'époque de Picasso à Notre-Dame de Vie, je pense qu'il le voyait pas beaucoup parce qu'en fait Picasso était quand même il sortait peu parce que Jacqueline.
All'epoca penso che il sindaco non vedesse molto Picasso, perché lui usciva molto poco. La moglie Jacqueline, infatti, aveva costruito una barriera protettiva intorno al marito per permettergli di lavorare, quindi lui aveva ben pochi contatti e la sua vita sociale non era paragonabile a quella che aveva avuto a Valory o ad Antibes. Inoltre, alla sua morte, nessuno degli eredi ha pensato che fosse il caso di esprimere gratitudine al comune di Mougins, perché Picasso, a parte l'acquisto della casa, non aveva avuto altri rapporti con la comunità, al contrario di quanto invece era capitato ad Antibes, dove il comune aveva investito su di lui.
Donc il y a une forme d'investissement à Antibes che il n'y a pas eu ni a Cannes ni a Mougins.
Picasso, in fondo, per tutta la vita è rimasto uno straniero, anzi un meteco, come l'aveva definito l'allora direttore del castello Grimaldi di Antibes, Dor de la Souchère. Nell'antica Grecia così si definiva un forestiero libero che si era trasferito per venire a vivere con e in un'altra comunità, restando escluso dalla partecipazione alla vita politica. Picasso, in Francia, ha trovato un proprio personale modo di vivere, una terza via che va oltre la semplicistica dicotomia straniero-francese.